Beh, io direi che possiamo iniziare. Voi cosa dite? Pubblico, può arrivare a qualcun altro. Quindi grazie a tutti, benvenuti. Iniziamo questo incontro che, dimmi se sbaglio, Paolo, è il primo appuntamento della soffitta per quanto riguarda la sezione cinema di quest'anno. Ci sono tanti appuntamenti, potete vederli dal libretto che è distribuito un po' dappertutto. Qui appunto il primo appuntamento è a sua volta ci sono varie puntate, quindi aspettando Media Mutation, perché in effetti poi la programmazione soffitta avrà come di consueto anche il convegno Media Mutation. Ma appunto nell'attesa i curatori, Veronica Innocenti, Paolo Noto e anche Sara Pesce hanno pensato appunto di proporre una serie di presentazioni di volumi. E direi che iniziamo molto bene perché iniziamo appunto con questo volume di Vittorio Gallesmi, Michele Guerra, Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, che davvero adesso ne parleremo, quindi ci sarà modo di approfondire, ma non so se avete visto, ho già avuto diciamo un discreto, ma anche più che discreto, riscontro a livello nazionale anche della stampa non specializzata. Quindi stiamo parlando di un libro atteso di grande interesse, quindi abbiamo qua gli autori. Vittorio Gallese è uno scienziato, si può dire, di fama mondiale, internazionale, ed è perché appunto insegna fisiologia all'Università di Parma, ma tra l'altro è appunto uno del gruppo che appunto viene individuato i neuroni specchio, insomma un gruppo che ruotava intorno al professor Rizzolati, che è appunto è un punto di riferimento per gli studi di questo tipo. Quindi è un grande onore averlo qui con noi nel nostro dipartimento. Qui invece abbiamo un amico più vicino al nostro settore disciplinare, ovviamente. Michele Guerra insegna all'Università di Parma e tra l'altro coinvolto con la soffitta perché insomma di capire che il Media Mutation aspettandolo, quando abbiamo finito di aspettarlo lo vede coinvolto come curatore però appunto limitiamoci per il momento a questo libro che evidentemente come dire, fa parte dell'approccio Media Mutation perché oltre a valutare come dire, la mutazione mediologica, possiamo anche valutare giustamente anche una mutazione così nell'approccio agli studi. E certamente questo volume si caratterizza innanzitutto per la sua originalità, per l'incontro tra diciamo, due ambiti che in genere stanno piuttosto distanti. Ecco, io so che appunto, siccome vanno in giro per l'Italia a raccontare questo libro, saranno anche un po' stufi di raccontare come è nato questo incontro, però un pochettino vogliamo saperlo, perché mi sembra di capire che come dire, ci sia stato anche un elemento casuale, insomma, che vi ha portato a, come dire, a lavorare su questi, su questo. Sì, abbiamo questo, te lo prendi tu.
Sì, intanto grazie di averci invitato, siamo molto contenti di essere qui. Questa tra l'altro credo che sia l'ultima tappa della nostra tournée perché Vittorio domani se ne parte per Londra dove va a insegnare questo semestre, quindi io da solo non vado in giro e quindi sarà così. No, il nostro incontro è stato 5 anni fa, quindi questo libro ha una storia abbastanza lunga ed è stato dovuto al fatto che io ho cominciato a leggere i lavori di Vittorio Gallese e del suo team. Come tutti noi, quando abbiamo un'inclinazione particolare, cominciamo a leggere qualcosa, è chiaro che illuminiamo quella cosa dalla nostra angolazione. Quindi io, mentre leggevo i lavori di Vittorio, mentre leggevo le straordinarie ricadute che la scoperta dei neuroni specchio e la teoria della simulazione incarnata, dell'embodied simulation, di cui poi magari ci dirà Vittorio, avevano in campo filosofico e artistico, naturalmente pensavo che quelle ricadute potessero esistere anche nell'ambito degli studi sul film. Tra l'altro era un momento in cui le neuroscienze cominciavano ad allungare la loro mano anche in questo settore. L'articolo pionieristico che ha un pochettino inaugurato questo tipo di studi è del 2008, è un articolo di Uri Hasson e colleghi. questo professore di Princeton che aveva già utilizzato il film come stimolo in anni precedenti, ma che ha dovuto aspettare quell'anno per poter pubblicare questo lavoro sulla rivista Projections e quindi offrirlo alla comunità scientifica degli studiosi di cinema, coniando anche un termine nuovo che era neurocinematics, quindi l'idea di poter stabilire una neurocinematica a partire dalle tecnologie di brain imaging, in modo particolare nel caso di Uri Hasson la risonanza magnetica funzionale. Lui sostanzialmente infilava in questo scanner i soggetti e mostrava loro, in quello specifico caso, 30 minuti del Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, cercando poi di vedere quali aree del cervello si illuminavano, e chiudendo il suo articolo peraltro dicendo una cosa molto umile, cioè diceva: io non ho alcuna velleità di portare questioni estetiche all'attenzione del mio lettore, semplicemente gli voglio dire che lo stile cinematografico ha una capacità di controllo sul cervello dello spettatore molto forte, tant'è che quando Uri Hasson metteva nello scanner non più Sergio Leone ma un filmetto girato da lui con la sua videocamera in un parco di New York, questa sorta di perfetta coordinazione delle risposte tra gli spettatori non c'era più, e quindi insomma il suo obiettivo era quello. Da lì è partito un discorso che naturalmente ha cominciato a diffondersi, perché le neuroscienze, io penso, andavano a implementare alcune questioni teoriche che in fondo la fenomenologia del cinema da un lato e gli studi cognitivi dall'altro avevano portato già ad un discreto livello di attenzione e di solidità. Bastava provare a vedere in che modo i dati che le neuroscienze offrivano potevano porsi in dialogo con questi paradigmi. Ecco, qui c'era il primo problema, nel senso che voi tutti sapete che le neuroscienze sono molto di moda, e il prefisso neuro è un prefisso che si applica a un sacco di cose in questi ultimi anni. A una neuromania che sicuramente c'è stata e che sicuramente è stata ampiamente condannata dai neuroscienziati in primis, c'è il bellissimo libro di Carlo Umiltà e Paolo Legrenzi, Neuromania, che proprio fin dal titolo pone l'accento su questo problema che affligge soprattutto i neuroscienziati, che sono i primi a lamentarsi della disattenzione, della leggerezza con cui vengono maneggiati i loro dati, le loro teorie. Dall'altro però ha cominciato a crescere quella che invece Salvatore Aglioti ha chiamato neurofobia. A un certo punto la paura delle neuroscienze era un qualcosa che portava persone di altri ambiti a dire: ma che cosa volete, perché volete venire a spiegarci quali sono le nostre esperienze, perché volete venire a mettere il becco e i vostri dati all'interno di tradizioni di studio molto solide, autonome, capaci di rendere in qualche modo l'idea della complessità del nostro stare al mondo, mentre voi, come tutti gli scienziati, avete un atteggiamento riduzionista, perché dovete semplificare, dovete riportare al nocciolo iniziale quella che è la nostra forma di esperienza. Ecco, con Vittorio naturalmente queste cose sono venute fuori immediatamente, nel senso che l'obiettivo del libro era quello di perché noi ci siamo cominciati a parlare senza nemmeno immaginare che saremmo arrivati a scrivere un libro, quindi diciamo l'obiettivo della nostra discussione era quello di trovare una zona comune in cui il cinema potesse, e l'immagine in movimento in generale, potesse aiutare il neuroscienziato a capire qualcosa sul funzionamento del cervello umano, a capire soprattutto il modo con cui noi ci relazioniamo ai mondi possibili che attraverso le esperienze mediate con quella del cinema ci vengono in qualche modo incontro e sempre di più nel mondo di oggi fanno parte della nostra esperienza quotidiana. Quindi da una parte avevamo questa idea, dall'altra ovviamente, ed era invece il campo mio, cercare di capire se alcuni snodi teorici che le neuroscienze erano in grado di mettere in luce, anche di riattivare, perché io confesso tranquillamente che molte idee teoriche, molte letture mi sono venute negli anni successivi grazie all'incontro con Vittorio, per cui ho recuperato per esempio molti teorici delle origini che, senza assolutamente parlare di cervello, però mettevano in luce aspetti del funzionamento del film che ci interessavano molto e che erano anche vicini a quello che noi ci dicevamo l'un l'altro. Ecco, il libro scommette sul fatto che le neuroscienze possano entrare nel dibattito teorico sul cinema e arricchirlo. Arricchirlo senza sconfessare nessuno, senza, come dire, chiudere le porte a qualsivoglia teoria, senza sottrarsi alla discussione, anzi implementando questa possibilità. Non c'è, credo, teoria del cinema o corrente di pensiero che non ha attraversato in questi anni le nostre discussioni. Abbiamo ingaggiato un corpo a corpo con vari autori, alcuni li abbiamo corteggiati per lungo tempo e poi li abbiamo dovuti abbandonare. Un nome su tutti è quello di Gilles Deleuze, che per la sua, come dire, capacità di inventarsi lampi di genio sul cervello e sul rapporto tra cinema e cervello, ci sembrava un pensatore con cui porsi in dialogo. Man mano che portavamo in giro queste idee ci rendiamo conto che insomma la chiave non entrava nella serratura di Deleuze, e quindi ad un certo momento l'abbiamo abbandonato. Ne abbiamo guadagnati anche altri, quindi in questi 5 anni abbiamo avuto l'occasione di confrontarci in molti workshop, seminari con amici, colleghi, molte riviste, perché abbiamo prima del libro pubblicato lavori su riviste di neuroscienze, di cinema, di psicologia, di scienze cognitive, quindi abbiamo ricevuto, come dire, ci siamo confrontati con studiosi di ambiti molto diversi, e questo è un modo di fare ricerca estremamente utile, estremamente proficuo, che ci ha portato qui. E poi a un certo punto ci siamo detti: facciamo qualche esperimento, proviamo a testare alcune nostre idee, perché il livello teorico funziona. Io credo che le neuroscienze possano anche semplicemente funzionare come proposta teorica. Guardate, ci sono delle parole con neuro davanti che stanno un po' avendo fortuna nei nostri settori. Neurocinematics l'ho detta. Neurofilmology, che tra l'altro è un neologismo che hanno coniato i colleghi della Cattolica Eugenio e Daloia nella issue di Cinema e Compagnie che porta quel titolo, e che, a differenza della neurocinematics di Hasson, ha meno la necessità di confrontarsi con dati sperimentali e di portare quindi evidenze di un certo tipo all'attenzione del lettore, e molto di più la volontà di far ricadere una serie di discorsi che partono da quel bacino di riflessione nell'ambito della teoria del film. Non è un caso che neurofilmology ammicchi in maniera così smaccata la filmologia francese, che è probabilmente la stagione teorica anche più interessante con la quale confrontarsi per chi si occupa di queste cose. Patricia Pisters parla di neuroimage, che è un altro modo di, come lei è una studiosa di Deleuze tra l'altro, è un altro modo di coniugare filosoficamente questa pressione in qualche modo del cervello e degli studi sul cervello sulle immagini che noi maneggiamo ogni giorno. Ecco, quindi questo prefisso neuro si lega a cose tra loro molto diverse e taglia ambiti teorici estremamente lontani, anche volendo. Per cui noi volevamo arrivare qui. Facciamo gli esperimenti, e ne parleremo dopo, perché a un certo punto ci siamo detti: beh, qualcosa dobbiamo fare, abbiamo delle idee, proviamo a testarle per vedere se effettivamente ci saranno dei dati che ci conforteranno. E stiamo continuando a farne, tra l'altro, di esperimenti. Però a un certo punto abbiamo detto: o sto libro lo facciamo oppure non finiremo mai, perché se dobbiamo aspettare di avere chiuso con tutte le idee sperimentali che ci vengono, il libro lo faremo che saremo vecchi. E ad un certo punto diciamo: ok, ci mettiamo un punto fermo su questa strada. Lo schermo empatico non è un punto di arrivo, evidentemente, è uno snodo. È uno snodo tra una serie di riflessioni che dopo 5 anni ci hanno portato a poter dire certe cose, però si apre anche come una finestra su possibili future ricerche, sia nel campo del cinema, e non solo, perché il libro si chiude con un capitolo che parla di nuove mediazioni, che parla di trasformazioni tecnologiche strepitose che naturalmente regolano in modo diverso il nostro rapporto con le immagini, e quindi si proietta verso una dimensione in cui il rapporto tra l'immagine in movimento e il nostro sistema cervello-corpo sarà sempre più complesso. Io credo che chi si occupa non solo di cinema ovviamente, ma di media oggi, non possa fare a meno di confrontarsi con questo tema, con il fatto, per esempio, che noi oggi fruiamo un film o contenuti simili su dispositivi che teniamo in mano, quindi veramente queste immagini ricadono nel nostro spazio peripersonale e sono veramente a portata di mano. C'è uno slogan dei fratelli Lumière che presentavano Cinematograph dicendo: il mondo a portata di mano. Beh, adesso ce lo abbiamo davvero in qualche modo, quindi ci sono, c'è una possibilità di lavoro sperimentale, di riflessione teorica che va anche oltre, e che questo libro in qualche modo si prefigge prima o poi di andare a toccare. Ripeto, è un punto di arrivo, parte da un'idea teorica forte, che è quella della simulazione incarnata, e su questo poi chiederei, magari passo la parola magari a Vittorio. Mentre noi lo scrivevamo avevamo come dire, l'ansia di come dire, andare a richiamare tutte le teorie, tutte le scuole di pensiero che potevano in qualche modo giustificare il nostro approccio. Era un timore forse in parte giustificato, ma assolutamente da abbandonare. Qui credo abbia avuto un ruolo chiave un amico che ci ha seguito mentre scriviamo il libro, che è un filosofo, che è Corrado Sinigaglia, il quale un giorno ha detto: ragazzi, qua o voi andate con la vostra ipotesi forte e la proponete, certo senza arroganza, però dovete inseguire quelle. Quindi, visto che la simulazione incarnata è una teoria che procede alla scoperta dei neuroni specchio, ma la complessifica moltissimo e rende possibile il suo ingresso all'interno di una serie di dibattiti diversi, abbiamo detto: ok, noi partiamo di qui, la simulazione incarnata, l'esperienza mediata, i mondi possibili, l'immagine in movimento. Queste sono le parole chiave che ci hanno un po' guidato. Qui magari, Vittorio, ti lascerei la parola.
Ok. Grazie per l'invito, buon pomeriggio. Da dove partire? Partirò anch'io dal nostro incontro avvenuto 5 anni fa. Mi ritengo una persona molto fortunata, perché nel corso della mia attività ho avuto appunto la fortuna di fare degli incontri molto importanti, soprattutto con persone che non erano colleghi, ma che provenivano da altri ambiti disciplinari. L'incontro con Michele è sicuramente uno di questi incontri fortunatissimi, fortunatissimo anche perché è avvenuto probabilmente al momento giusto, e spiego subito perché. A partire dal 2005-2006 ho iniziato a pensare a come affrontare un tema cruciale oggi per le neuroscienze cognitive, ma un tema molto antico per altri versi, a cui ha brevemente accennato Michele nella sua introduzione. Il tema dei mondi paralleli, dei mondi possibili, dei mondi di finzione. Uno degli obiettivi delle neuroscienze, quando declinate con l'aggettivo cognitive, neuroscienze si declina al plurale perché uno si può occupare dei recettori, di meccanismi di biologia molecolare, neurotrasmettitori, a un livello di analisi ultra piccolo, le neuroscienze cognitive hanno come obiettivo cercare delle inizialmente correlazioni tra modalità di funzionamento del cervello e aspetti paradigmatici della mente umana, dell'intelligenza umana, della cognizione umana. Parlo di correlazione per volare basso, ovviamente l'obiettivo è più ambizioso, è quello di stabilire un nesso causale tra certi stati del nostro cervello e certe produzioni mentali. Ma questa relazione causale nella gran parte degli studi non è affatto dimostrata, è solo avvicinata per approssimazione. Bisogna chiaramente, per arrivare alla formulazione di un'ipotesi causale, cioè questo particolare stato del mio cervello produce questo stato di coscienza, bisogna traguardare molte altre informazioni, lo studio dei pazienti, la possibilità di inattivare temporaneamente regioni del cervello e vedere che cosa succede nella esecuzione di un determinato compito, sia esso percettivo, esecutivo o cognitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma diciamo, l'obiettivo a largo raggio delle neuroscienze cognitive è quello di fare luce tra il rapporto tra il nostro corpo, il nostro cervello e quella che a torto ragione chiamiamo mente o cognizione. Quindi la dimensione estetica ancora prima di una definizione storica di che cos'è l'arte, che ovviamente è una costruzione culturale, la dimensione estetica, la dimensione simbolica è un aspetto paradigmatico ineliminabile che non possiamo fare finta che non esista se vogliamo affrontare il tema dell'umano. Quindi vi dicevo, io avevo già iniziato ad occuparmi del nostro rapporto con le immagini collaborando con uno storico dell'arte americano, David Friedberg, e sulla scia di quel primo esordio teorico avevamo fatto poi una serie di esperimenti su arte astratta, Lucio Fontana, cercando di dimostrare una vecchia idea, che non era certo originale nemmeno nostra, ma che è stata proposta più volte, dico un nome per tutti, von Hildebrand, di come un quoziente del potere che l'immagine esercita in chi la guarda consiste anche, tra le tante cose, nella rievocazione nell'osservatore del gesto che è stato utilizzato dall'artista per produrre quella stessa immagine. E quindi, anziché cercare di trovare i correlati nervosi dell'empatia facendo vedere ai nostri volontari, che ne so, il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca, che probabilmente sarebbe stata una cosa più facile da dimostrare, abbiamo deciso di partire dai tagli di Fontana e dalle spatolate e pennellate di Franz Klein. A questo punto arriva Michele Guerra, che dice, beh, immagini statiche, ma caspita, e le immagini in movimento? Ed era ovviamente un passaggio quasi a quel punto obbligato. Un altro elemento di interesse per uno che fa il mio mestiere per cercare di affrontare il tema del film, perché il film funziona, perché andiamo al cinema, quali sono i meccanismi che consentono un'immedesimazione in quello che vediamo, o in negativo quali sono i meccanismi che volontariamente o involontariamente il regista, l'autore utilizza per non farci immedesimare, per tenerci a distanza, per farci vedere la storia come attraverso un vetro. Questo tema si lega al fatto che quando noi cerchiamo di capire come il cervello ci consente di rappresentare il mondo reale, il mondo della vita quotidiana, non lo facciamo portando la strada in laboratorio, ma utilizzando delle versioni finzionali della realtà. Quindi quando io voglio studiare i neuroni specchio nell'uomo, faccio vedere un filmato bidimensionale in cui il soggetto dentro alla risonanza vede, riflesso in uno specchio attraverso degli occhialini, delle scene in cui un attore afferra degli oggetti, li dà, li prende, li mette. Quindi c'è già questo aspetto. Un altro aspetto ulteriore è che quello che abbiamo capito fin qui, senza affrontare temi legati al cinema o all'arte, ma il confine tra il mondo, quello che noi chiamiamo mondo reale, quello che chiamiamo mondo immaginario, visto dalla prospettiva del cervello, è molto più esile. Oggi noi abbiamo una mole di dati che ci permette di affermare con buona sicurezza che molte delle situazioni che noi immaginiamo, immaginare di fare, immaginare di vedere, immaginare di esperire delle sensazioni, è correla con l'attivazione di parti del nostro cervello che sono quelle che normalmente si attivano quando noi quelle cose non ci limitiamo a immaginarle, ma le facciamo o le esperiamo realmente in prima persona. Quindi questo è un ulteriore elemento di interesse per le neuroscienze cognitive, al di là del fatto che non si può dare conto dell'umano se lasciamo fuori la dimensione simbolico-artistica, ma poi c'è anche questo ulteriore aspetto che ci aiuta, utilizzando lo studio del cinema e del film, ci aiuta a capire meglio come il nostro corpo, la nostra carnalità, di cui il cervello è parte integrale, ci consente, ci mette nella posizione di vivere costantemente in questa serie di mondi paralleli, passando con grande facilità dal mondo della realtà al mondo della finzione narrativa. Una delle cose che sono emerse, secondo me, con maggiore... Noi non abbiamo molte certezze come neuroscienziati. C'è un modo di vendere le neuroscienze o le scienze in generale benissimo descritto da una battuta che mi faceva un collega inglese che parlava con un suo amico che è un producer alla BBC, e il loro dogma: se dovete parlare di scienza, gli imperativi sono due, simplify and exaggerate. Quindi quello che arriva attraverso i media è una versione super semplificata e super enfatizzata di quello che in realtà la gran parte dei lavori scientifici vogliono dire. Le certezze non sono molte, E le certezze non sono molte, perché un tema che è uno delle motivazioni ulteriori che mi ha convinto che questo tipo di approccio e di dialogo cross-disciplinare possa essere molto interessante, è che noi ci scontriamo sempre con un'esperienza che facciamo di noi e del mondo, che in qualche modo, quando viene tradotta in parole e in concetti, perde gran parte della sua ricchezza e viene asciugata, semplificata. Quindi c'è il problema di capire se, e credo che la risposta possa essere affermativa, con l'approccio delle neuroscienze cognitive possiamo dare un contributo a decostruire, comprendere meglio, rimettere in gioco o abbandonare molti dei concetti che noi utilizziamo quando descriviamo la nostra attività cognitiva e quindi anche la nostra espressione simbolica, artistica, eccetera. Una delle poche certezze che io ho rispetto alle cose di cui mi occupo è che la visione è multimodale. Per molti anni abbiamo creduto che ci fosse una netta divisione del lavoro nel nostro cervello, con una parte deputata a rappresentare ciò che vediamo, la parte visiva del cervello, un'altra parte che ci permette di agire nel mondo e infine una terza parte, ovviamente faccio una grossolana semplificazione, che è quella che ci permette di deliberare, di decidere, di essere delle persone, degli individui dotati di una mente cosiddetta razionale. Quindi azione e percezione sono due domini distinti e sono ancora distinti dal dominio cognitivo. Questo è semplicemente falso. Per vedere il mondo noi mettiamo costantemente in gioco qualcosa di molto di più della semplice attivazione delle aree visive occipitali. Vediamo col sistema motorio, vediamo col sistema tattile, vediamo con i circuiti limbici che mediano la nostra esperienza emotiva e affettiva. Quindi la visione è un qualche cosa di molto complesso. L'altra cosa che è emersa con grande chiarezza negli ultimi 20 anni, a cui accennavo brevemente prima, è che molti dei meccanismi che si attivano quando io mi confronto con qualcuno fisicamente presente di fronte a me, si attivano pur con diverse connettività, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma c'è una radice comune in ciò che si attiva quando io non ho più di fronte l'altro, ma una sua rappresentazione bidimensionale. I neuroni specchio li abbiamo scoperti afferrando oggetti, stando di fronte all'animale da esperimento, ma quegli stessi neuroni, è stato dimostrato in vari studi, rispondono anche a una ripresa cinematografica bidimensionale di quella stessa scena. Quindi la teoria della simulazione incarnata è un tentativo di dare in qualche modo una formulazione unitaria e coerente a tutta una serie di evidenze empiriche che sono state raccolte negli ultimi 30 anni, che ci dicono che ci sono neuroni che mi fanno agire, ma che si attivano anche quando vedo agire l'altro. Ci sono altri circuiti nervosi che si attivano quando qualcuno mi accarezza o mi schiaffeggia, ma che si attivano anche quando vedo accarezzare e schiaffeggiare l'altro. Ci sono altri circuiti che si attivano quando io provo un'emozione soggettivamente, ma anche quando la vedo esprimere dalla mimica facciale o corporea di un altro. Ci sono neuroni che si attivano quando io afferro questo bicchiere, ma anche quando semplicemente io guardo quel bicchiere, e quindi trasformano la forma di questo oggetto in uno obiettivo potenziale di una relazione pragmatica intenzionale. Sono i neuroni della Zwandenheit, per dirla con parole di Heidegger. E ci sono altre evidenze, come vi dicevo prima, che ci fanno affermare che fare e immaginare di fare, vedere e immaginare di vedere, condividono in parte gli stessi circuiti. Quindi la simulazione incarnata è un modello che riunisce sotto il proprio ombrello tutte queste varie evidenze, che quindi non attengono solo al mio rapporto con l'altro, che proviene, diciamo, è stata originata questa serie di studi alla scoperta dei neuroni specchio, ma che attengono anche al mio rapporto con gli oggetti o al mio rapporto con la spazialità. E il concetto fondamentale alla base di questo modello è che noi riutilizziamo, il concetto di riuso, riutilizziamo risorse nervose, meccanismi che verosimilmente nel corso dell'evoluzione si sono evoluti per farci navigare in prima persona nel mondo, attraverso questo meccanismo di riuso, quegli stessi circuiti noi abbiamo imparato a utilizzarli nel corso dell'evoluzione anche per mappare il mondo degli altri e il mondo fisico degli oggetti. Sulla base di questo modello noi cerchiamo di affrontare delle questioni cruciali per chi si occupa di cinema, con l'ambizione non solo di imparare, parlando di cinema, qualcosa di più su chi siamo, utilizzando come livello di descrizione lo studio del sistema cervello-corpo, ma, come diceva Michele, contemporaneamente con l'ambizione di dare un contributo effettivo anche di tipo storico-estetico parlando di cinema. Quindi non c'è riduzionismo, noi non vogliamo dire che quello che io provo di fronte a un film nel bene e nel male è riducibile alla scarica elettrica di un pugno di neuroni, perché i neuroni non vanno al cinema, siamo noi che andiamo al cinema. E questo noi è fatto da neuroni, ma è fatto soprattutto anche di un corpo. Aspetto questo che molti nostri colleghi in neuroscienze cognitive non prendono in considerazione. Mi fermerei qua.
Mi spento. Sì, avete già messo in campo tantissime questioni. No, devo dire, adesso intervengo brevemente, ma appunto da studioso di cinema, in effetti è vero, quello che mi ha più colpito in effetti è come questa, voglio dire, attraverso questo procedimento, attraverso sperimentale, che appunto poi Michele, come detto prima, come dire, ha messo, ha coinvolto, confrontandosi con le varie teorie del cinema, c'è questa, sì, diciamo, questo tentativo di recupero di magari di vecchie teorie del cinema che cercavano appunto un grado zero della risposta estetica non mediata attraverso il linguaggio e quindi il ruolo del corpo, abbiamo detto di incarnato, eccetera, eccetera. Però tutto questo, come dire, da un certo punto di vista finalmente smentisce, decostruisce, come dici tu, una certa idea del realismo ontologico. Come dire, alla fine non è tanto il materialismo, cioè il materialismo immaginario che conta, no? È l'insistenza sulla simulazione oltre che sull'essere incarnato.
Noi siamo questa cosa, cioè anche un animale sicuramente ha desideri, e lì adesso tra filosofia della mente e neuroscienze cognitive c'è un grosso dibattito in cui sono stato involontariamente tirato in ballo. Un dibattito che verte sulla necessità di continuare a utilizzare la nozione di rappresentazione. Non accontentandosi della possibilità di declinare il concetto di rappresentazione in molti modi, quindi c'è una rappresentazione tipicamente, il concetto standard di rappresentazione concettuale, quindi mediata dal linguaggio, ma ci sono, ci sarebbero anche modalità di rappresentare gli stessi contenuti in un formato corporeo, e che troviamo di fatto anche nei primati non umani. Ecco, ci sono filosofi della mente oggi che sostengono come questo non basti, e proponendo quest'idea che oggi viene chiamata enattivismo radicale, sostengono che tutto avviene là fuori, nell'interazione con il mondo, senza avere il bisogno. Io è un'ipotesi che non condivido assolutamente, perché anche un animale non linguistico deve essere in grado di rappresentarsi l'assenza. Quando io sono un predatore e aspetto il passaggio della preda, non è che sono lì e spero che qualcosa capiti. Io ho un progetto d'azione che è fondato su un desiderio, che è quindi la consapevolezza di una mancanza, la consapevolezza di un'assenza, il che presuppone una memoria di lavoro costruita in un certo modo, ma soprattutto presuppone la possibilità di rappresentarsi il mio obiettivo che ancora non è presente, a meno di non pensare che tutto ciò che è desiderabile lo è solo nella misura in cui è fisicamente presente di fronte a me, ma sarebbe una follia, una teoria folle, insostenibile. Quindi l'immaginario, il simulato, oggi è un tema molto caldo, e affrontare queste tematiche parlando di cinema è, oltre a essere per me estremamente affascinante e arricchente, anche per quando mi metto il camice bianco e vado in laboratorio, permette secondo noi di dire delle cose interessanti, sia parlando di cinema che parlando in genere di queste questioni teoriche più, diciamo, più generali.
Certo. Io adesso per tornare un attimo un al cinema, nel senso che appunto c'è questo punto d'incontro così importante, però c'è anche, oltre a questo dialogo con la teoria, c'è anche un tentativo appunto di superamento. Da questo punto di vista volevo appunto chiedere a Michele, tu hai messo in campo anche il confronto con certi approcci cognitivisti, anche di Bordwell, ecco, in che senso il vostro approccio ha una continuità con una tradizione, ma anche riesce a superarlo e a proporre appunto una sua originalità?
Sì, diciamo che da questo punto di vista il nostro approccio si pone all'incrocio tra alcune questioni che emergono dagli studi cognitivi dei cognitivisti come Bordwell e Company, cioè quelli della post theory, da cui soprattutto credo prendiamo l'insegnamento di una teoria pluralista, microteoria, chiamiamola così, che può soffermarsi anche soltanto sullo studio, ad esempio, dei movimenti di macchina per tentare di dire qualcosa e di aggiungere un tassello a un concetto di esperienza estremamente più vasto, naturalmente, e non si pone come paradigma onnicomprensivo, che era un po' quello che Bordwell e colleghi imputavano alla cosiddetta grand theory eurocentrica. Secondo loro lì c'era naturalmente un discorso di competizione anche, credo, proprio non solo culturale ma anche quasi geografica sui film studies. Quando io sono stato, ho avuto una fellowship in California anni fa, arrivo e mi dicono che la cultura europea, parlo del 2011, quindi non del 1980, e mi dicono che la cultura europea stava sotto la pietra trombale slab Saussure, Lacan, Althusser e Barthes, che nel 2011 oggettivamente era molto complicato da sostenere, però mi faceva capire ancora che cosa gravasse su un'idea di Europa ferma a molti decenni fa. Quindi da Bordwell e C noi prendiamo questo. Tra l'altro ci sono stati dialoghi avviati con lui, con Murray Smith, con altri esponenti di quella scuola cognitiva, forse Carl Planting, eccetera. Forse Murray Smith è più aperto di David Bordwell in questo momento rispetto ai temi delle neuroscienze, anche se poi nell'ultimo Bordwell ogni tanto si trova qualche boutade, ce n'è una per esempio che noi citiamo nel libro, un po' come dire grossolana, però che fa capire che questa letteratura comincia ad entrare. Bordwell a un certo punto dice: il cinema rispetto ad esperienze della vita reale non è soggetto ad abituazione, cioè se io mi emoziono molto per la scena delle chiavi di Notorious, mi emoziono ogni volta che la vedo, so benissimo che il personaggio di Alicia non viene scoperto, so benissimo come va a finire il film, eppure ogni volta questa cosa succede, cosa che Bordwell imputa ai neuroni specchio in modo così un po' naif, se vogliamo, però fa capire che c'è anche in quell'area un discorso vivo. Del resto la società per gli studi cognitivi dell'immagine cinematografica è molto aperta in questo senso. Uri Hasson è nel board della rivista Projections, Vittorio ha fatto il keynote a un loro convegno, Tim Smith, che è uno psicologo della visione, pubblica regolarmente su Projections e fa parte di quel gruppo. Quindi c'è un'apertura dei cognitivisti molto forte a questo tipo di ricerca empirica e sperimentale, ed è molto positiva. Quello che ci sorprende dell'altro versante, cioè dei fenomenologi, dico soprattutto Vivian Sobchak naturalmente, ma anche Laura Marx, Jennifer Barker, il dialogo con loro è stato minore, diciamo, però la cosa sorprendente è che quella letteratura per noi è fondamentale, perché è lì che si gioca l'ingresso del corpo, della visione aptica e di una serie di questioni che noi riteniamo centrali in esperienza del film negli studi cinematografici. Però poi se vai a vedere quei libri, non dico The Edges of the Eye perché siamo nei primi anni 90, però i più recenti, quindi so Carnal Thoughts per la Sobchak, The Tactile Eye per Jennifer Barker o altri di Laura Marx, arrivano sempre a un passo dal dato neuroscientifico, nel senso parlano di tattilità, parlano di engagement corporeo, parlano di questioni che sono veramente molto molto vicine a stessi temi di ricerca che i neuroscienziati stanno portando avanti con ottimi risultati. Il tema del tatto è un tema per noi molto importante, che il cinema peraltro ha perseguito, questo desiderio di toccare l'immagine che tanti film ci hanno raccontato benissimo. Ecco, noi siamo rimasti un po' sorpresi da questo, cioè dal fatto che dentro quegli studi non ci fosse mai il tentativo di confrontarsi con il discorso neuroscientifico, nonostante ci fosse un tramite privilegiato che era quello di Merleau-Ponty. Merleau-Ponty è un filosofo naturalmente molto amato dai neuroscienziati, Vittorio, insomma, non tutti, se io dico i neuroscienziati, io parlo di neuroscienziati quelli che hanno un interesse verso gli ambiti umanistici, diciamo. Poteva essere il modello giusto per cercare di creare un ponte che unisse questi due modelli di studio. Non lo è stato. Il capitolo che noi abbiamo fatto sulla tattilità nel libro, in realtà, è un capitolo che non ha evidenze sperimentali dirette, nel senso non abbiamo fatto lavori sul cinema, ci siamo serviti di evidenze che venivano da altri esperimenti, che però secondo noi erano perfettamente adattabili a film come L'Infant Marié o come Persona di Bergman o addirittura come alcuni film meno noti di Jens Wankmaier o di altri che hanno giocato sui temi della tattilità. L'abbiamo fatto perché ci interessava far capire che nel dibattito sulla haptic vision il tema neuroscientifico si poteva giocare. Con questo, rispetto al discorso che facevo prima, cioè possono le neuroscienze rilanciare alcune questioni, possono entrare in un dibattito che sembrerebbe non appartenere loro, invece appartiene a loro. Io ricordo una cosa, la dico come aneddoto, però mi aveva colpito, proprio in quell'esperienza americana, che era un programma su Cognitive Science and Neuroscience for the Humanities, quindi esattamente il tema che poi mi avrebbe portato qua. Il primo giorno Stephen Koslin, che era il direttore del programma e che è un leader negli studi sulla mental imagery, arriva, entra in classe molto americano, va alla lavagna, scrive "What is knowledge?" e dopodiché ci chiede di rispondere. Gli europei eravamo in tre, che ovviamente l'hanno preso per un pazzo, un giocherellone americano, mentre invece vedevo che gli americani stavano al gioco, cercavano di rispondere alla domanda che cos'è la conoscenza, cioè una cosa che non ci verrebbe mai in mente di scrivere sulla lavagna a lezione ai nostri studenti, prenderebbero in giro. Però il tema di Costin era forte perché in quel gruppo c'erano filosofi, neurologi, studiosi di letteratura, di cinema, di teatro, c'erano tanti profili diversi, e il suo obiettivo era quello di dimostrare che in fondo, da strade diverse, arriviamo tutti a un unico obiettivo, quello di raccontare perché e come l'uomo sta al mondo, in sostanza. Quindi la mia risposta, lui voleva dimostrare, aveva lo stesso valore di quella del neurologo, cosa che ovviamente mi ha nobilitato moltissimo e mi ha anche reso felice, perché insomma chi si occupa di cinema in genere ha una posizione sempre un pochettino defilata e laterale. Ecco, l'idea era questa, cioè all'interno di un percorso di conoscenza molto vasto. Vittorio, in alcune presentazioni, oggi no, a riprova del fatto che non ripetiamo a memoria i nostri testi, diceva questo libro è umile e ambizioso al tempo stesso, nel senso è umile perché lo diciamo noi, ma lo diciamo anche nel libro, non presuppone di dire niente di definitivo, niente di particolarmente nuovo, nel senso che in fondo sono temi toccati fin dalle origini della teoria del cinema e poi più volte rimpallati nei discorsi che abbiamo letto, ascoltato e su cui ci siamo confrontati. Ambizioso però perché l'ambizione è quella anche di forzare i limiti del cinema. Noi abbiamo anche discusso a lungo con Raffaello Cortina, perché a un certo punto volevamo inserire la parola immagini da qualche parte per dire: sì, è vero, parliamo di cinema, che è un qualcosa di fortemente istituzionalizzato, localizzato e preciso, però noi pensiamo che in fondo questo discorso possa valere anche più in generale sul tema della immagine. E Cortina ha detto: ma no, il cinema è fatto di immagini, poi sottotitolo sarebbe ridondante, cinema e neuroscienza. Ha avuto ragione sempre Cortina fino a qui, quindi noi ci fidiamo. Volevamo anche cambiare la copertina, che invece poi è andata bene questa. Quindi ecco, il discorso è questo: provare a porsi certe volte sulla scia, certe volte in modo dialettico, anche in maniera decisa, però in sostanza prendere un po' da tutti, ecco, che non è una cleptomania teorica, ma è in fondo un tentativo di
cosa, diciamo, l'aspetto umile consiste nel fare un vero lavoro filologico, e da questo punto di vista parlo a titolo puramente personale, per la mia esperienza, direi che la prospettiva europea continentale è decisamente superiore a quella americana o anglosassone. Cioè, diciamo, il côté analitico anglosassone forse ha il pregio di affrontare in modo più, appunto, analitico, chiaro, dettagliato i problemi. Le questioni che pone, invece, forse io almeno mi trovo molto più vicino a una prospettiva continentale, e rimanendo in questa prospettiva continentale, andando indietro nel tempo, si vede quante volte e quanto tempo fa questi concetti sono stati elaborati. Nel libro parliamo di Münstenberg, ma parliamo di Abi Warburg, parliamo di von Hildebrandt, quindi parliamo di una tradizione estetica che in Italia è stata rivalutata soprattutto grazie a molti filosofi, dico un nome per tutti, Andrea Pinotti, che ha fatto un lavoro ormai ultradecennale nel riproporre, curare, tradurre in italiano i testi di Vischer, scavando i rapporti tra la morfologia goetiana, quanto questa, assieme alla teoria dell'evoluzione di Darwin, abbia influito in Abi Warburg nel portarlo alla formulazione dell'ipotesi delle pathos formel. Ecco, tutti questi concetti noi ce li rigiochiamo e li facciamo dialogare con, come diceva Michele, con la teoria del cinema contemporanea e con aspetti delle neuroscienze cognitive contemporanee, mettendo in luce, ove possibile, straordinarie assonanze, convergenze, pur partendo da prospettive non solo temporali, storiche, ma anche proprio in termini di linguaggio e di retroterra culturale apparentemente molto diverse. Voi oggi, se vogliamo parlare di embodiment, cioè quanto il corpo giochi un ruolo nella nostra cognizione, nel nostro linguaggio, pensiamo immediatamente a, non so, a Lakoff, a Turner, a Johnson, che cominciano a parlare di metafore corporee agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Ma se ci andiamo a riprendere in mano Giovan Battista Vico, troviamo in Vico, addirittura utilizzando quasi le stesse espressioni, il concetto di quanto nella nostra mente sia debitrice della nostra relazione carnale, corporea con il mondo. Questo è un periodo, secondo noi, molto, molto interessante, perché ci troviamo in un momento forse di cambiamento di paradigma. Siamo dentro a un nuovo paradigma bioculturale, secondo me. La teoria dell'evoluzione si combina con la teoria dello sviluppo del singolo individuo, creando un nuovo ambito che si chiama evo-devo. L'epigenetica connette natura e cultura, dimostrando che il patrimonio genetico è in qualche modo costantemente scolpito, modulato dall'incontro storico con il mondo, che retroagisce sul dominio genetico, non solo, ma che questa modificazione che il mondo, che la storia opera sulla natura, cioè sul patrimonio genetico, è trasmissibile alla progenie. Quindi un sacco di barriere, non è venuto giù solo il muro di Berlino, molti, soprattutto in questo paese, non se ne sono resi conto o fanno finta di non vederlo, ma molti di questi muri sono crollati, e quindi questa distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito oggi men che mai ha ragione d'essere, fermo restando che ognuno deve fare il suo mestiere. Ma fare il proprio mestiere, nel mio caso, significa cercare il dialogo con persone come Michele, occupandomi io non delle molecoline dei recettorini, ma avendo l'ambizione, guardando al cervello, di capire chi siamo.
Sì, qui allora io volevo un attimo provare ad allargare l'orizzonte, oppure come dire, esprimere qualche curiosità. Provo a metterla così. Avete insistito molto su questa questione, avete usato la parola decostruzione, no? Quindi sia, diciamo, nell'approccio tra, appunto, le scienze dure e quelle umanistiche, la necessità di un'interazione, e quindi tutto benissimo. Però, appunto, questo rapporto, no? Fenomenologico, relazionale, con con l'immaginario, mi chiedo, passa soltanto attraverso il primato dell'occhio o coinvolge altre cose? Nel senso che tu prima dicevi, ho incontrato Michele Guerra, mi ha detto, caro Vittorio, benissimo questa cosa l'immagine, ma l'immagine in movimento. Allora mi viene da dire, il confronto è stato fatto molto spesso, avete citato Münstenberg, cioè con dei teorici del cinema, di un cinema che viene prima del cinema sonoro. Mi chiedo, esiste una prospettiva di studi che contempla quindi, diciamo, l'immagine in movimento anche come audiovisivo? Cioè l'idea, io credo che nella elaborazione dell'immaginario, nel nostro rapporto con l'immaginario, la questione del soundscape legata alla, come dire, a tutto al potere dell'immagine sia molto importante, anche per andare al di là, come dire, di un approccio che in fondo, se limitato all'aspetto visivo, ci porta più appunto nelle discipline delle arti visive, perché a me viene un po' da pensare alla vecchia disputa tra una certa teoria iconografica e gli studi che magari storia dell'arte, tipo Svetlana Alper, science, di matrice appunto nordica, no? Andare oltre l'iconografia italiana per ritrovare un nuovo realismo dell'immagine, una nuova empatia, e del resto insistito sul potere dell'immagine da questo punto di vista. Però mi chiedo,
sì, non c'è solo l'immagine.
No, io direi, gli studi sono anche, c'è una prospettiva anche per quello che riguarda l'orecchio, insomma, da questo punto di vista.
Sì, la domanda è pertinentissima e la riceviamo in effetti spesso, e la risposta è sì, cioè nel senso, quello che tu dici è vero, tant'è che le cose più interessanti che noi mutuiamo dalla teoria delle origini sono hanno in effetti a che fare con un cinema che era muto, in cui il concetto di azione, di atto motorio, di intenzione, si legava a una forma di relazionalità legata al movimento di macchina, al montaggio di macchina da presa, intesa come quasi avatar del corpo umano in
anche
quello spazio.
Come sappiamo, non era completamente muto.
Non era completamente muto, certo. Bisognerebbe anche ampliare a questo. Noi in questo libro lavoriamo esattamente sulle forme di, possiamo dire, proiezione dello spettatore sulla macchina da presa che lo guida in quello spazio, gli permette di muoversi, orientarsi, condividere azioni, intenzioni, appunto attraverso o il movimento di macchina o il montaggio, che sono i due modi in qualche modo che il regista ha per movimentare quella scena. Non è un caso che noi facciamo molta più fatica a risuonare con un'inquadratura fissa, qui non c'è un movimento di macchina, non c'è montaggio, la durata ci mette a durissima prova. I fisiologi di cui noi parliamo, probabilmente il più famoso, quello più noto potrebbe essere Toulouse, che peraltro ci soffia alcune definizioni perché parla di risonanza motoria nel 1920, per cui insomma è molto interessante questo tema, ma ci sono anche medici e fisiologi americani, William Cummings e altri, che per esempio su The Movie Picture World parlano di forme di risonanza di questo tipo. Quindi è vero che è in quel momento che il tema sensoriale è molto forte, e credo che sia in quel momento perché la rivoluzione portata da queste nuove articolazioni della visione che il cinema propone è molto sentita, le reazioni degli spettatori sono molto forti in questo senso, e quindi è normale che c'è questa attesa. Noi abbiamo discusso a Torino, siamo stati introdotti da tre filosofi, di cui uno dei tre a un certo punto dice: io ho provato Oculus e secondo... Sì, Enrico Terrone, che appunto come molti conosceranno, si dice: ho provato Oculus, secondo me quello che voi dite è perfetto per quell'esperienza. Dice: però il cinema, insomma, è già diverso, già meno, eccetera. Ecco, la nostra idea è che non si possa arrivare lì se tu non hai capito cosa è successo nel Novecento attraverso il cinema e attraverso modalità di visione che poi le nuove tecnologie, i nuovi dispositivi hanno in qualche modo ripreso e mutuato. Ecco, questo è senz'altro vero. Sul sonoro vogliamo lavorare, noi abbiamo adesso in cantiere un lavoro sul suono, perché è senz'altro vero che il tappeto sonoro di una sequenza incide molto fortemente sulla nostra reazione. In questa prima fase gli esperimenti che abbiamo condotto erano esperimenti che volevano appunto valutare le forme di risonanza motoria o col movimento o con determinate forme di montaggio, e quindi non ci siamo occupati del tema del suono, di cui dovremo però occuparci, perché nelle sequenze che poi talvolta mostriamo, eccetera, ci rendiamo conto di quanto l'accompagnamento, ma anche l'utilizzo di certi rumori in determinati punti a sequenza sia decisivo. Chi si occupa di cinema questa cosa la sa benissimo, diciamo. Il tema è anche quello del setting sperimentale, nel senso che, per cui ovviamente può parlare Vittorio molto meglio di me, per per poter avere dei risultati apprezzabili ci vuole una certa, diciamo, pulizia, bisogna in qualche modo andare a pescare proprio quel tipo di risposta che vuoi. E adesso però sul sonoro pensiamo di fare qualcosa.
Sì, io sono sempre stato molto riluttante e di fatto fino adesso non me ne sono mai voluto occupare di rapporto musica-cervello. Non perché non pensi che sia possibile fare delle cose interessanti, tant'è vero che c'è una ricca letteratura o dei colleghi, ci sono colleghi anche in Italia, Fadiga ad esempio a Ferrara ha iniziato a lavorare sul rapporto tra l'ensemble di musicisti, studiando la coordinazione degli esecutori in un quartetto, rapporto direttore, orchestra, facendo degli studi con Muti sulla cinematica del gesto e la risposta. E
peraltro appena uscito quel libro di Carocci, l'intervista di Boulez che si chiama Neuroni magici.
Sì, quello con Changer. E non me ne sono mai voluto occupare perché volevo tenere un ambito di una cosa che mi piace e non inquinarla con il lavoro. Ma in effetti la tua domanda è una sollecitazione costante. Ad esempio, quando noi nel libro interpretiamo queste due scene abbastanza contemporanee, quella del film di Hitchcock e l'altra quella del film di Siodmak, nel film di Siodmak, nella scena tratta dalla Scala Chiocciola, un elemento caratterizzante dell'atmosfera e quindi del nostro coinvolgimento è la colonna sonora, il rumore del tuono. Quindi noi di questo facciamo solo un cenno, ma è un tema che non trattiamo nel libro, anche perché nel libro ci sono tante altre cose di cui non parliamo. Una cosa che abbiamo in cantiere e che penso che faremo a breve è nata da un'idea che era sempre sull'immagine, cioè l'idea di tentare un Kuleshov non utilizzando il volto, ma utilizzando le posture corporee, perché noi sappiamo che le emozioni sono veicolate, sì, prevalentemente dall'espressione della mimica del volto, ma anche dalla postura corporale. A quel punto è nata la curiosità di vedere se è possibile costruire un Kuleshov musicale, e quindi un volto neutro, seguito da un intermezzo musicale con certe caratteristiche emozionali, di nuovo il volto neutro, e quindi la scommessa è quella che una musica tesa, drammatica, ci faccia vedere il volto neutro con un'espressione più negativa e viceversa, e se poi questo si dimostrasse fa nascere poi un ulteriore interesse per cercare di vedere qual è il contributo che il cervello dà. Quindi sì, è nell'agenda.
Sì, io sono praticamente interessato, ecco, però dicevo proprio non tanto rapporto con la musica, proprio il fatto suono-immagine, cioè perché effettivamente un'immagine col suono ha una, come dire, una percezione dello spazio e quindi del realismo, dell'immaginario evidentemente diverso. Mi chiedevo quello.
C'è chi ha sostenuto,
non è soltanto di musica, è proprio l'idea
c'è chi ha sostenuto che le parole sono state introdotte al cinema per ridurre la paura che le immagini e l'impatto emotivo che le immagini. Io, dopo aver conosciuto uno degli arricchimenti dovuto alla mia conoscenza di Michele, è stato che ho allargato di parecchio il mio ambito di conoscenze cinematografiche, e attraverso Michele ho scoperto degli autori che io non avevo mai visto. Uno di questi, a cui ero arrivato prima per via teorica ma non avevo mai visto le sue immagini, che è Epstein. Ecco, devo dire, l'emozione che mi dà un Cœur Fidèle, stento a trovarla in film pieni zeppi di parole. Credo che la parola aggiunga ma tolga anche molto al potere delle immagini.
Però appunto, allora io passerei anche all'ultima parte del libro, però a questo punto faccio, mi fermo un attimo prima, nel senso che arrivando appunto alla questione della contemporaneità, quindi arrivando anche al cinema contemporaneo, evidentemente tutti gli studi sull'estetica del cinema contemporaneo hanno molto insistito su questa trasformazione che ha dato più peso, no, all'elemento sonoro nella ricezione dell'immagine. Penso agli studi di Julliard, quindi all'immersione e poi naturalmente all'esperienza della sala cinematografica contemporanea, che naturalmente ci coinvolge nel suono in una maniera, ci avvolge, no? In una maniera molto più decisa. Ecco, però appunto il vostro libro poi si pone il problema, quindi, della trasformazione, no? di questo schermo con cui confrontarsi, e quindi diciamo di tutto un universo mediale che evidentemente non può più ridursi, come dire, a quello schermo che ha fatto la fortuna del cinema nella sua fase più importante, se volete, e anche nel cinema moderno, che è molto analizzato nel vostro libro. Ecco, parliamo un attimo, visto che siamo nell'ambito di Media Mutation, come stiamo iniziando a rapportarvi con la mutazione mediale e degli schermi, proliferazione in ogni senso, che è così tipica del nuovo millennio.
Sì, parto io, poi dopo magari subito vuoi aggiungere qualcosa. In effetti l'ultimo capitolo, come dicevo all'inizio, apre questa finestra, perché noi a un certo punto ci siamo accorti che non che il cinema fosse qualcosa di vecchio, che stessimo facendo archeologia, anche se un pochino la sensazione ogni tanto c'è, il cinema è stato senza dubbio. C'è una bella frase che dice un filosofo, un fenomenologo americano, si chiama Don Heidi. Lui dice che ci sono alcune forme d'arte, alcune invenzioni tecnologiche che diventano perfetti propulsori epistemologici per capire un periodo, e fa alcuni esempi. Ecco, il cinema è stato il propulsore epistemologico migliore per capire il XX secolo. È evidente che non lo è più per capire il XXI secolo. Il propulsore epistemologico del XXI secolo è la rete, probabilmente, o comunque il computer. Quindi noi questo tema ce lo siamo posti mentre facevamo questo libro, anche perché avevamo la convinzione che alcune delle questioni che noi toccavamo parlando di cinema fossero passate, fossero state transcodificate, nel senso letterale del termine, con la rivoluzione digitale, però mantenessero forme di esperienza e di visione ancora strettamente legate a un'idea di cinema, come direbbe Cassetti nel suo ultimo libro La Galassia Lumière, che in fondo racconta proprio questa la fine di un certo cinema, ma la sua continuazione con altra pelle. Ecco. Quello che a noi interessava dal nostro punto di vista non era tanto metterci a fare una teoria dei nuovi media, che sarebbe stata in qualche modo slegata dal resto del libro, ma era quello di valutare proprio la nostra forma di relazione con questi nuovi dispositivi. Per cui la sala cinema, noi oggi leggevo su un dossier legato alle industrie creative, 102 pagine, uscito qualche giorno fa, l'ho scaricato da internet, che in Italia si compiono al giorno 16 milioni di atti di visione di film, così definiti, di cui però solo il 2% in una sala cinematografica. Quindi, a parte questi atti di visione, è chiaro che qualcosa non si capisce bene cosa siano, se siano atti impuri, sembra, di cui solo il 2%, il luogo pubblico però solo il 2%. E quindi la cosa interessante era appunto andare a vedere come era cambiata la nostra esperienza, soprattutto nel momento in cui noi abbiamo una situazione di visione individuale. Un altro dei temi che a noi interessa molto è quello del contagio della sala, cioè la differenza che c'è tra il vedere un film in una sala cinematografica con altre persone e il vederlo da soli, è un'altra delle idee che ci ronza un po' in testa, ma soprattutto che cosa succede quando noi abbiamo dei dispositivi a portata di mano, nelle nostre mani, e possiamo davvero modificare l'immagine, intervenire, avere un rapporto anche più intimo in qualche modo con queste immagini. Lì c'è una letteratura che è molto contraddittoria, noi la trattiamo nel libro. Ci sono scienziati che sostengono che bigger is better, quindi se vai al cinema le tue forme di relazione con l'immagine sono potenziate, altri che dicono no, assolutamente no, anzi ci sono esperimenti che sostengono che la dimensione dello schermo non è assolutamente rilevante per il tipo di risonanza e di empatia che lo spettatore prova per quelle immagini. Quindi è un campo ancora molto aperto, e io penso che il discorso del rapporto embodied con quel tipo di immagine sia quasi scontato. Del resto i temi dell'innervazione, della naturalizzazione dell'esperienza nel panorama mediale e postmediale di cui si discute in questi anni offrono abbastanza lo spazio per anche qui l'inserimento di un discorso neuroscientifico.
Sì, c'è l'aspetto della condivisione o visione monadica, solipsistica dell'immagine, ma poi soprattutto c'è questa nuova medialità che per la prima volta in qualche modo ci permette non solo di avere una visione aptica o tattile, ma ci permette letteralmente di toccare l'immagine. Noi qui avevamo una sequenza casalinga in cui io filmo...
Possiamo vederla.
Sì, è la penultima. In cui ho ripreso mia figlia mentre l'immagine gliel'ho fornita io, lei non guarda solitamente quelle immagini. No, non è questa. Eccola. Vabbè, e praticamente si vede lei che allarga, stringe, sposta, ruota, e casualmente è l'incredulità di Tommaso, che è una figura che avevamo messo nel lavoro con Friedberg proprio perché parlando di mirroring tattile. E qui c'è il contatto diretto, non solo. Quindi l'immagine è un oggetto di desiderio non solo in termini metaforici, attraverso la mediazione di questa visione da lontano, ma è un oggetto di desiderio che si traduce proprio nell'obiettivo di un atto intenzionale. Quindi il mio rapporto con l'immagine è condizionato dalla mia relazione pragmatica con l'immagine, pragmatico-tattile. La mia fruizione dell'immagine non è più da lontano, non ho più un telecomando. Il telecomando è la mia mano e l'immagine soprattutto io la fruisco all'interno del mio spazio peripersonale, cioè del mio spazio di lavoro. E noi sappiamo come molti dei meccanismi di risonanza, neuroni specchio e quant'altro, sono sensibili alla prossemica, cioè alla distanza tra l'osservatore e la scena osservata. Questi sono tutti temi ancora poco esplorati da un punto di vista teorico e poco o nulla esplorati da un punto di vista empirico. C'è chi sostiene che queste nuove mediazioni tecnologiche in qualche modo paradossalmente, apparentemente, ci fanno abbandonare una prospettiva logocentrica per abbracciare sempre di più una prospettiva incarnata in relazione ad esempio alla finzione narrativa. E quindi in qualche modo c'è sicuramente e verosimilmente questo aspetto si manifesterà in maniera sempre più potente un circolo vizioso o virtuoso, questo non sta a noi giudicarlo, tra evoluzione tecnologica e grammatica filmica e concezione estetica, perché un conto è programmare un film da proiettare eventualmente in 70 mm, un conto è progettare una serie TV con la piena consapevolezza che i binge watcher la guarderanno verosimilmente su un tablet o su un telefonino. Quindi diciamo la mediazione tecnologica in qualche modo retroagisce sulla concezione estetica del prodotto, che noi oggi l'impressione che ho è che viviamo una nuova primavera di Keynesiana, se ci pensate. Sempre meno persone guardano film al cinema, sempre più persone guardano serie TV, sempre più persone non si accontentano di aspettare la puntata di questa nuova narrazione, così come uno doveva aspettare l'uscita del giornale per leggere l'ultimo capitolo scritto da Dickens, ma aspettiamo la fine della serie per leggerci il romanzo tutto intero, quindi ci compriamo il cofanetto e poi ci vediamo 3, 4, 5 episodi uno dopo l'altro. Quindi tutti questi aspetti verosimilmente condizionano sia l'espressione, la produzione, sia la ricezione. E quindi sono temi in cui secondo noi anche le neuroscienze cognitive possono aggiungere qualcosa di interessante.
Sì, da questo punto di vista quello che tu dici è interessantissimo e molto giusto. In effetti c'è questo, come dire, questo aspetto tattile che è diventato così evidente, perché posso toccare lo schermo e quindi c'è un rapporto fisico diverso. Io credo che però potrebbe essere anche interessante, visto che il titolo è lo schermo empatico, cercare di capire come questa empatia persista, cioè la persistenza di questa empatia in realtà in una fruizione distratta, cioè è anche la questione della distrazione che secondo me potrebbe essere interessante, no? Perché tu citavi Moren, no? Per dire questa empatia che necessita di uno spettatore immobile e quindi anche posto in un certo luogo, magari al buio, tutto quanto. Invece c'è anche la mobilità, parlate tanto di mobilità, di movimento, adesso c'è un movimento dello spettatore, no? con i vari schermi, no? E, quindi una necessità, cioè una tensione, la distrazione che è evidente, però rimane questa persistenza empatica anche, voglio dire, in queste condizioni, per certi aspetti.
Sì, diciamo che il tema dell'attenzione che hai ragione a toccare, perché è un altro dei temi più alla page all'interno di questo tipo di ricerche, e che naturalmente si confronta con il fatto che questo tipo di immagini vengono veicolate in contesti in cui il tasso di distrazione è fortemente elevato e quindi in qualche modo tenuto in considerazione. Diciamo che gli esperimenti di cui parlavamo prima, quelli secondo i quali ci sono esperienze fatte su tablet o su piccoli schermi che sono paragonabili, sono addirittura, un esperimento dice, superiori a quelle che tu fai in sala, perché hai un rapporto di intimità maggiore con lo schermo, presuppongono sempre un livello di attenzione molto forte, cioè del tipo, va bene, io mi guardo il mio film sul laptop o sull'iPad, però mi siedo, sistemo il mio dispositivo come se fosse, ecco quel discorso dell'idea di cinema che permane, cioè anche se il device è diverso, anche se la mia predisposizione è differente, anche se è una visione del tutto individuale, sostanzialmente impossibile da fare nemmeno in due, io però mi predispongo a un'esperienza che ancora mantiene una idea di cinema forte. Viceversa, è chiaro che se io guardo un film nella sala d'attesa di un aeroporto, lì il discorso non vale più. Ecco, quello che quel capitolo vuol cercare di capire è in quale modo il nostro corpo si relaziona all'immagine nel momento in cui questa immagine diventa portata di mano, ma non più come accadeva nello schermo. Cioè il discorso dello spazio peripersonale, che a noi interessa molto, è il miracolo di qualcosa che avviene lassù e che per noi in qualche modo ha la stessa forma di un evento che accade nel nostro spazio d'azione, cioè quello spazio peripersonale si può misurare allungando un braccio e capendo dove siamo, e questo è ciò che ci accade per il tramite della macchina da presa quando andiamo al cinema. Ecco, nel momento in cui questa cosa viene raddoppiata, per cui tu addirittura nel tuo spazio peripersonale hai lo schermo stesso come questo, come quello, eccetera, è chiaro che si aprono nuove domande che penso possano contribuire in maniera molto interessante a studiare questa condizione, chiamiamola postmediale, col libro recentissimo di Eugeni, ma che in realtà tra i suoi cambiamenti non ha soltanto quella di un'integrazione dei media, di un loro svaporare la società, per cui è vero che non c'è più una distinzione così netta tra i media da una parte e la società dall'altra, sono completamente interrelate l'una all'altra, ma è anche la nostra posizione di spettatori che cambia completamente. Quindi se tu parti da lì e incominci a pensare qual è il grado zero della nostra ricezione, devi rimettere un po' in discussione tutto. Ecco, questo è questa piccola finestra che abbiamo aperto. Noi avremmo voluto anche, ci stiamo già tornando su quel capitolo perché è quello che ha sollecitato più domande e su cui vorremmo scrivere qualcosa di più.
Un aspetto, ad esempio, parlando della retroazione, della circolarità tra il nuovo mezzo tecnologico, quindi nuova modalità di fruizione e diciamo il contenuto artistico del prodotto filmico e la sua grammatica. Nell'ultimo capitolo parliamo di un film che era uscito proprio mentre lo stavamo scrivendo, e questo film attraverso queste nuove mediazioni ripropone una versione tecnologicamente aggiornatissima del perturbante. Questo film è Unfriended ed è un film horror, tutto giocato all'interno della cornice del desktop. La protagonista la vediamo solo attraverso la webcam che la riprende mentre sta chattando con i suoi amici, discutono di un filmato postato su Facebook di una persona che, vittima di atti di bullismo, si è suicidata filmandosi, e che, adesso non voglio fare lo spoiler, ma insomma si innesca un meccanismo di morti legate a questa vicenda. E uno degli aspetti più perturbanti della visione di questo film è che questo film, noi lo guardiamo, se lo guardiamo sul computer, c'è una sorta di annichilimento della distanza tra la mediazione, la storia e chi la fruisce. Sullo stesso desktop voi udite i messaggi che avvisano l'arrivo di un messaggio sulla chat di Skype, che è singolarmente identico a quello che arriva al vostro computer perché magari avete Skype aperto. E quindi non sapete, io guardando il film a un certo momento non sapevo se ero io che dovevo rispondere a una chiamata oppure se stavo vedendo il film, e questo crea una situazione abbastanza disturbante proprio relativamente anche al proprio senso di realtà,
per la tua vita.
E quindi al rapporto tra il mio stare nel mondo reale mentre contemporaneamente sto in qualche modo rapportandomi a un prodotto di finzione che è straordinariamente sovrapponibile a questo mio specchio di realtà tecnologicamente mediata. Sono problemi destinati a crescere, centrali per capire la contemporaneità, e non a caso abbiamo insistito con l'editore che voleva, avevamo firmato per 200 pagine il libro, non so quant'è, 300 e passa, e diceva basta, datemelo. E però ci sembrava fondamentale concludere con questa apertura.
Sì, abbiamo tempo per qualche domanda, se qualcuno di voi ha qualche curiosità.
Sentiamo forse.
No, abbiamo tutto.
Sì, due domande. Allora, una domanda è un pochino sulla natura degli esperimenti. Quando voi fate questi esperimenti, quindi magari con la risonanza magnetica funzionale, quello, diciamo, non vorrei dire, vabbè, la cavia, quello che guarda l'immagine proiettata, vede sempre luce riflessa? Ci sono casi di esperimenti?
Allora, gli esperimenti che abbiamo fatto finora sono pubblicato uno, il secondo uscirà a breve. Il primo, questo riguarda i movimenti di macchina, la tecnica non è la risonanza magnetica funzionale, abbiamo deciso di privilegiare l'elettroencefalografia ad alta densità perché pur nell'artificiosità del setting è in qualche modo più ecologica del fare vedere delle cose riflesse su uno specchio a una persona imbustata in questo tunnel rumoroso e claustrofobico. Qui loro erano seduti davanti al monitor di un computer, seduti come sono seduto io, con un'unica consegna: muovetevi il meno possibile perché ogni movimento, anche l'ammiccamento degli occhi, introduce rumore che poi deve essere filtrato.
In questi esperimenti qua, voi comunque prendete in considerazione la differenza che c'è tra, questa è una domanda nel senso, che c'è tra quando lo spettatore vede qualcosa al riflesso, come per esempio l'immagine del proiettore adesso, oppure quando lo spettatore vede qualcosa attraverso luce diretta? Tipo quando io guardo un monitor?
No, non abbiamo messo ancora a fattore questa variabile. Tutti gli esperimenti, sia quello sui movimenti di macchina, a cui accennava Michele, in cui abbiamo confrontato un'inquadratura statica con un dolly, una steadicam e una zoomata sulla stessa scena, è molto semplice, dove c'è un attore dietro un tavolo, guarda un oggetto, lo prende, questo è. E l'altro invece abbiamo cercato di iniziare a studiare il montaggio mettendo a confronto una scena montata secondo i canoni del montaggio trasparente, con un altro stile di montaggio, cioè con lo scavalcamento di campo, quindi nella seconda scena della sequenza spostando la telecamera dall'altra parte.
Sempre comunque il monitor,
diciamo... monitor e spettatore seduto con in testa questo buffo copricapo, sono elettrodi in realtà delle leggi.
Perché cioè, mi sarebbe saputo piacere se aveste fatto questa cosa qua, se ci fossero state differenze magari tra
no. l'altra. No, non siamo ancora in grado di rispondere.
Invece, seconda domanda è cinema d'animazione. Esiste una letteratura che si concentra più su questo tipo di cinema, quello d'animazione, e magari fa dei paragoni tra il cinema d'animazione e il cinema invece dal vero, tra virgolette, perché poi ci sono un sacco di sfumature?
No, questa è una domanda molto interessante, perché l'unica persona che prende in considerazione questo tema è Dan North, in questo libro che si chiama Performing Illusions, che è un libro secondo me molto interessante, in cui lui tratta il cinema d'animazione, soprattutto quello più recente in CGI, insomma, per intenderci, e lascia aperto soprattutto una finestra per quello che riguarda il motion capture, cioè questa idea di riportare dei movimenti reali di persone vere che vengono appunto transcodificate in figure digitali, sono molto noti, insomma, lui si sofferma sul lavoro di Andrew Serkis, che è ormai un attore professionista che ha fatto Gollum, che ha fatto King Kong, che ormai patente recita solo queste parti, e lui propone, non ha naturalmente fatto alcun esperimento, propone un discorso di questo tipo. Noi nel libro trattiamo solo un caso, quello di Toy Story, ma lo leghiamo al discorso che fa Jennifer Barker della tattilità, cioè dell'idea in fondo che questa nuova animazione comporti un differente rapporto tattile tra il personaggio animato e lo spettatore. Anche qui però di dati non ce n'è. È un tema molto aperto, un tema che credo sia molto interessante, che peraltro anche qua in Italia sta cominciando, insomma ne stiamo parlando con Cristian Uva, che è un collega di Roma che ha lavorato sul digitale e che proprio adesso sta lavorando sulla Pixar, e poneva questa questione che noi pensiamo sia molto interessante, si possa procedere. Noi nel libro la mettiamo appunto perché è una anche questo uno degli orizzonti, bisognerebbe poi testarlo ovviamente. Sì.
Credo che una delle chiavi di volta sia di nuovo il tema del movimento. Io ricordo quando ho visto al cinema anni fa, appena uscito, Wall-E, visto l'inizio del film, ero con mia figlia, allora avrò avuto, non so, 7 anni, dico porca miseria, 2 ore così con un robot che raccoglie la spazzatura, ma come fanno a tenermi agganciato? E la cosa incredibile è che nel giro di pochi minuti tu entri sempre di più in questa storia, con pochissimi dettagli ma che in qualche modo animano questo pezzo di latta con movenze in cui tu ti riconosci, in cui vedi quelle che Stan chiama le forme vitali. Quindi il movimento degli occhi, l'apertura della bocca, lo stile di movimento, quindi la prosodia emozionale del movimento, non hai bisogno di una particolare antropomorfizzazione. Come dice il nostro amico Stefano Giunchi, che si occupa da sempre di teatro di animazione, bastano 3 dita e una pallina da ping pong per costruire un mondo narrativo universale, capace di farsi capire da tutti. Loro sono stati in Iran, sono stati in Cina, e è universale. E questa universalità, che è un termine sempre da prendere con le molle, in ambito culturale io credo che sia da ricondurre a alcune primitive corporee che sono sempre quelle.
A conferma del primato dell'immaginario di cui parlavamo prima, insomma, non delle...
Sì.
La collega Laura Mariani.
Dunque, 2 cose. La prima cosa è questa, è se come cambia il rapporto con una, come dire, con l'immagine cinematografica e l'immagine teatrale, cioè quando lo spettacolo è dal vivo, quando la performance è dal vivo, qui e ora, e quando invece, come dire, ciò, il film che è una performance ripresa. Perché, diciamo, stanno avvenendo molte cose anche a questo livello dal punto di vista degli studiosi, perché io ormai come studiosa, per quello che è avvenuto anche di perfezionamento dei video, degli spettacoli teatrali, mentre per me era impossibile pensare di studiare uno spettacolo con un video teatrale, tranne casi eccezionali, frammenti, adesso sempre più quando tu studi anche uno spettacolo contemporaneo, e gli stessi attori che fanno uno spettacolo riprendono le prove perché poi servono per andare avanti nello spettacolo. Là, come dire, mi accorgo che anch'io, come dire, confondo continuamente a questo punto linguaggio teatrale e linguaggio cinematografico, e quindi volevo capire se vi eravate interessati di questo problema della diversità, diciamo, di chi guarda rispetto all'immagine filmata e all'immagine invece per fare. La seconda cosa è una domanda, diciamo, personale, nel senso che stando con una persona che aveva avuto un'operazione al cervello e che quindi aveva come dire, il problema di una ricostruzione dei meccanismi e delle categorie del tempo e dello spazio, mi sono trovata con questa persona a vedere un film di Hitchcock, e il livello di immedesimazione di questa persona con questo film di Hitchcock è stato tale che noi abbiamo dovuto reagire come se ci stesse succedendo quello che succedeva nel film. Allora volevo capire, diciamo, questo sistema dei neuroni specchio a che livello si gioca fra normalità, fra stato normale, fra virgolette, del cervello e invece situazioni limite, non più normali.
Cominciamo.
Rispondi magari tu, poi dopo io faccio ancora.
Allora, parto dalla fine, però si ricollega anche in parte alla prima domanda. Allora, primo punto, nel cervello non ci sono solo i neuroni specchio, anche se ce ne sono tanti. Ho dei colleghi che stanno lavorando con i neurochirurghi a Niguarda, Fausto Caruana in particolare, che viene dalla filosofia del linguaggio, si è lavorato con Marco Sant'Ambrogio, poi io l'ho trasformato in un mostro, in un ex filosofo, no, in un neuroscienziato che però rimane filosofo, e loro registrano da pazienti che devono essere operati, chirurgia dell'epilessia, quindi con questi elettrodi loro possono studiare l'attività del cervello, perché questi elettrodi vengono lasciati a permanenza, e hanno trovato che la stessa area nella parte anteriore del lobo frontale, che quando stimolata evoca risata e allegria, si attiva anche all'osservazione dell'allegria su uno schermo cinematografico o manifestata da qualcuno in carne ed ossa. Allora, il primo punto è: i neuroni specchio rispondono sia alla persona in carne ed ossa che a una versione filmata bidimensionale. In media tendono a rispondere con una maggiore intensità quando la persona è fisicamente presente, ma comunque rispondono significativamente anche quando l'altro non c'è fisicamente, ma è semplicemente sullo schermo. C'è un altro particolare che distingue l'attivazione di questo meccanismo quando sono io a agire, quando sono io a provare un'emozione, una sensazione, rispetto a quando il meccanismo è attivato assistendo all'azione, emozione o sensazione dell'altro. E cioè, di nuovo, mediamente l'intensità è maggiore quando io sono il protagonista rispetto a quando il protagonista osservato è un altro, ma cosa ancora più interessante, la connettività di questo diciamo nucleo che si attiva sia per me che per l'altro è differente nelle due situazioni. Ci sono dei casi, dei miei filoni di ricerca è capire in che modo il confine del sé corporeo dice qualcosa sulla psicosi schizofrenica, e quindi cercando di combinare un modo di guardare la schizofrenia, che è quello della psicopatologia, che è fortemente a sua volta influenzata dalla fenomenologia, correlare l'esperienza psicotica e l'attività cerebrale. Quello che abbiamo visto è che pazienti in fase libera, in remissione, messi di fronte a un filmato che gli mostrava una mano altrui che carezza un'altra mano, chiedono di essere estratti dalla risonanza, perché sostengono di vedersi letteralmente nello schermo. Quindi questo confine del sé corporeo rispetto all'alterità dell'altro, perché empatizzare vuol dire, non è contagio, empatizzare vuol dire entrare in qualche misura nell'esperienza dell'altro, ma è sempre un'alterità. Quindi diciamo che ci sono delle situazioni patologiche, vuoi in ambito psicopatologico, vuoi per una riconfigurazione dell'attività del cervello in seguito a una lesione vascolare, neoplastica o quant'altro, che in qualche modo destabilizzano questo sistema che normalmente funziona molto bene, perché se io vedo l'inferno di cristallo non telefono ai pompieri o non fugo urlando dalla sala, anche se sono fortemente coinvolto, anche se ho dei soprassalti in momenti topici della scena. Quindi diciamo i neuroni specchio sono il meccanismo, diciamo, del rispecchiamento manifestato dai neuroni specchio e da altri neuroni in altre regioni del cervello, ma che hanno sempre questa duplicità di attivazione, credo sia importante perché è per la prima volta ci dà una chiave subpersonale, neurofisiologica, che consente di tenere assieme l'identità con l'alterità. Quindi io mi riconosco, in qualche modo mi immergo nella tua esperienza, la faccio mia dall'interno, ma resta la tua esperienza. E qui di nuovo vediamo, ecco, ho capito pochissime cose nel mio lavoro in questi anni. Un'altra cosa che mi sembra di aver capito è come, facendo le domande alla natura, le risposte che otteniamo ci portano sempre di più verso un versante dimensionale, piuttosto che verso un versante categoriale. Il categoriale è la produzione dell'etichettatura linguistica, ma noi ci muoviamo sempre in un continuum, fra sanità mentale e psicosi, tra io qui, tu là, tra mondo reale e mondo di fantasia o mondo possibile, e quindi c'è una gaussiana. E se siamo all'interno di quella gaussiana, abbiamo il senso di realtà, siamo normali, sì, magari siamo un po' schizzati, però non facciamo confusione tra questi piani, o perlomeno quando questo avviene, avviene per delle frazioni temporali molto brevi. Adesso sto zitto.
Ma io non aggiungo praticamente nulla, se non che questo tema ce lo siamo posti, anche perché la stessa vecchia questione dell'impressione di realtà, cinema e teatro. Andiamo a teatro, abbiamo delle vere persone in carne ed ossa lì davanti a noi, che chiaramente devono mettere in campo una gestualità legata al fatto che, stando qui, hanno questa sala teatrale, una pluripuntualità che incide sul loro lavoro, mentre invece il tema forte del libro è che questa capacità di coinvolgimento e di immersione che il cinema crea è fortemente avvantaggiata dall'unipuntualità del film. E io credo che il tema sia: nessuno di noi vedrebbe, credo, uno spettacolo teatrale per goderselo, come dico, 2 ore mi guardo la registrazione dello spettacolo teatrale. Per motivi di studio invece è molto importante, perché finalmente l'abbiamo. Io mi ero posto questa questione ascoltando un'intervista di Paolo Sorrentino, che filmava gli spettacoli Tony Servillo. Ma li filmava con un sistema di ripresa molto sofisticato, quindi con delle scelte di angolatura sue, con dei movimenti anche suoi a enfatizzare, e a quel punto in qualche modo si scardinava un'idea registica, potesse essere quella di Servillo, la trilogia della villeggiatura, e c'era quella di Sorrentino, che però aveva una sua ragione, che diceva, da un certo punto di vista, se io devo fare in modo che uno spettatore che si pone davanti ad uno schermo per vedere la trilogia dei viaggiatori di Servillo in qualche modo entri in contatto con quel racconto, forse ho bisogno di primi piani, forse ho bisogno di alternare i personaggi, quindi era un tema intermediale interessante, che poi si complica ancora di più oggi con il fatto che tanto teatro contemporaneo si serve delle immagini in movimento in un modo estremamente intelligente, e non parliamo degli scambi di registi teatrali che fanno film o che hanno progetti cinematografici nel cassetto. Mi ricordo qualche anno fa il numero dei Brancaleone, il secondo e ultimo numero della rivista Brancaleone, il cinema e il suo doppio si chiamava, proprio lavorava su questo, si scopriva quanto in qualche modo non fosse tanto più il cinema l'oltre del teatro, ma forse stesse diventando il teatro l'oltre del cinema in qualche modo, un discorso interessante.
Allora, ultimissima domanda perché dobbiamo chiudere.
Grazie. Allora, io volevo fare una domanda a proposito di quello che diceva prima il professor Gallese sulla dimensionalità tra online e offline, in particolare facendo riferimento al vostro concetto di simulazione liberata, che voi, se ho capito bene, definite come una sorta di potenziamento dei meccanismi di rispecchiamento dato dal cinema, dal momento in cui io al cinema, diciamo, posso amare, soffrire, ma non sono io, quindi sono sostanzialmente libero. Ecco, ma la mia domanda riguarda soprattutto in una situazione come quella di adesso, in cui c'è sempre una maggiore pervasività tra i due universi, tra l'universo narrativo e l'universo reale, quindi una sorta di perlessi costante, se questo concetto è ancora valido e se sì come, cioè come si declina appunto adesso, diciamo.
Dunque, con l'idea della simulazione liberata ci siamo posti il problema di dire qualcosa di specificamente estetico all'interno del nostro discorso. Perché una delle cose che mi sento chiedere e dire più spesso, fin da quando ho iniziato con Friedberg a occuparmi di arti visive, ok, vabbè, voi dimostrate che quando vedete uno vede il taglio di Fontana simula il gesto che l'ha prodotto, ma un qualsiasi taglio in qualsiasi tipo di tela, anche fatto da me, probabilmente produrrebbe lo stesso effetto. Quindi che cosa ci stai dicendo di spendibile in ambito estetico? E la risposta è che, al netto di tutte le sovrastrutture culturali, ermeneutiche, con cui io mi relaziono con quell'immagine, per cui se io vado in un consesso di psicanalisti, questi mi dicono: ma quale gesto? Quella è la vagina. Ecco, per cui c'è un universo semantico che in qualche modo condiziona. Questo noi non l'abbiamo dato per scontato, non abbiamo mai voluto metterlo in discussione. Che cosa c'è di specificamente estetico? In questa nozione di estetica c'è anche la estesis, e quindi questa estesis, questa messa in gioco della mia corporeità, è parte di quell'esperienza globale a più dimensioni, più stratificata, che chiamiamo esperienza estetica di un film, di un romanzo, di quant'altro. C'è un problema però, c'è un problema nel senso che noi parliamo di meccanismi che dimensionalmente si attivano sia durante la vita reale che durante la finzione narrativa, però vivere la finzione narrativa è molto diverso da vivere la scena reale. Quindi vedere due persone che si prendono a cazzotti di fronte a me in un vagone ferroviario è molto diverso dal vederlo a metri di distanza su uno schermo. Allora, io entro, pago il biglietto, c'è tutto un contesto cognitivo che mi dice più e più volte: è tutto finto, è tutto falso, non succederà niente, potrai uscire esattamente come sei entrato, sei salvo, c'è una distanza di sicurezza. Quindi l'approccio cognitivo a questo problema del vero e del falso è: giro un interruttore cognitivo, se mi passa la metafora, e faccio finta che sia vero. Quindi aziono un meccanismo che sospende la mia incredulità. No, tema vecchissimo. Coleridge, non Wordsworth, come diceva quella signora a Trento. Coleridge. Bene, questo però non spiega perché alle volte la finzione è più potente della realtà. Allora noi parliamo di sguardo neotenico, cioè la simulazione liberata in qualche modo riprende. Non è una regressione psicanalitica, in senso psicanalitico. Che cosa vuol dire sguardo neotenico? In qualche modo guardare un film, immergersi in una finzione narrativa, assomiglia a due condizioni che noi sperimentiamo. Una è quella relativa alla prima fase della nostra vita, in cui la nostra motilità è ridotta, siamo totalmente dipendenti dalle cure parentali, ma non solo partecipiamo attivamente per ingaggiare l'adulto nella relazione con noi, ma per questa limitazione motoria, noi impariamo a camminare dopo i 12 mesi, noi passiamo un sacco di tempo a guardare e verosimilmente a simulare. Quando io vado al cinema sto fermo, questo è un punto anche questo di cui si è parlato più volte nella storia dell'estetica. Recentemente in Italia l'ha ripreso Peppino Ortoleva, che citiamo nel libro. Questo stare fermi in qualche modo ci riporta a questa vecchia condizione dei nostri primi mesi di vita, e quindi è un effetto di potenziamento unito a questo senso di sicurezza. Siamo in uno spazio protetto, siamo a casa nostra, oppure siamo nella sala di un cinema, dove non, in qualche modo, l'intrusività del mondo, che ci tiene sempre un po' con la guardia alzata, viene meno. Ho una totale focalizzazione esperienziale, attentiva, sono fermo. Questo, secondo la nostra ipotesi, potenzia la modalità di immergermi in quel mondo così palesemente finto, ma contemporaneamente così palesemente capace di coinvolgermi.
Vuoi aggiungere? Non so. Direi che non c'è niente da aggiungere. Devo dire che questo tema della suspension of disbelief è molto discusso in questa fase. Daniel Barrett, che è un filosofo che si è occupato abbastanza di cinema all'interno degli studi cognitivi, dice addirittura la reazione percettiva è talmente realistica, è talmente forte, ormai abbiamo dati che ce lo dicono, che in realtà non dovremmo parlare di sospensione dell'incredulità, ma di applicazione dell'incredulità. Cioè noi in realtà applichiamo questa incredulità a qualcosa che invece di default, da un punto di vista percettivo, ci appare strepitosamente vera in qualche modo. Quindi è un discorso molto complesso che è in piena fase di ridiscussione, anche grazie a queste ricerche. Ecco.
Beh, il tema poi... Questo zitto e ce ne andiamo a bere qualcosa, ma se dobbiamo andare, io non sono stanco, ma credo ci sia un limite. Sono temi, come dicevamo, l'altra parte della sua domanda è molto importante, nel senso che, come diceva bene lei, oggi noi viviamo costantemente immersi in questa iconosfera. Un'iconosfera che sì, spesso è finzione narrativa, ma altrettanto spesso è il parametro di default che noi utilizziamo per giudicare ciò che è reale. Cioè avviene solo ciò che passa in questa sfera di immagini in cui siamo costantemente immersi. Ciò che non viene ripreso lì non c'è, non esiste. Quindi, ad esempio, quando c'era stato l'attentato a Parigi, poi si è scoperto che il giorno prima in Libano era successo un episodio analogo di cui nessuno era consapevole, perché erano considerati morti di serie B rispetto ai cittadini europei, ma che immediatamente attraverso la rete ha assunto un senso di presenza. Quindi non è solo una nuova mediazione del mondo di finzione, ma è un rapporto con quello che noi consideriamo, a torto o a ragione, il mondo della realtà, che viene profondamente condizionato attraverso queste nuove mediazioni. Altri temi su cui, soprattutto per quello che riguarda la possibilità in qualche modo di scoprire il gioco della manipolazione, lì le neuroscienze possono aiutare a costruire manipolazioni sempre più sofisticate, ma contemporaneamente anche a svelarne il gioco, credo.
Bene, allora ringraziamo Vittorio Gallesi, Michele Guerra, è stato molto interessante.
Intanto sì, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie anche a Michele Fadda che è stato così gentile da presentare questo importante volume. E vi ricordo i prossimi appuntamenti appunto per Aspettando Media Mutations, che saranno mercoledì 9, mercoledì 16 marzo. Il posto rimane lo stesso, questo salone cambia l'orario e inizieremo alle 17 anziché alle 15, rispettivamente con la presentazione del volume La TV delle donne, scritto da Anna Sfardini e Cecilia Penati. E questo è il 9, e il 16 invece con la presentazione della collana di volumi sulla serialità televisiva di Mimesis, editore di Udine. Grazie ancora anche da parte di Veronica Innocenti, che coorganizza con me, ma che non poteva essere qui oggi. Grazie a voi per essere venuti.